egli avete fatto l'anno del mese, siete pagati a fare gli assassini.
È uscita Scarcerando 2014, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Rai Onda Rossa.
Scarceranda viene donata e spedita alle persone prigioniere che ne facciano richiesta. Acquista la tua copia e segnalaci il nome di un detenuto o di una detenuta a cui inviarla.
Disegni anticarcerari, ricette evasive e un quaderno con scritti contro il carcere. Tutto questo è Scarceranda.
Puoi trovare Scarceranda presso gli studi di Radio Onda Rossa, via De Volci 56, oppure agli info shop di Movimento.
Sabato 14 dicembre all'Acrobax, in via della Vasca Navale 6, il primo Fab Music Fest. Dalle 19.30 con trattoria Cucinodroma, bar, birreria, palco e musica dal vivo con Orchestra Malancia, Terra Maris, Mediterranti, Taxi de Bruce e tanti altri. Entrata a sottoscrizione libera per sostenere il progetto Renoid.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, tempo fragile e denso, di grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno e buoni auguri di libertà per coloro che ci ascoltano dalle carceri, ma anche per coloro che ci ascoltano da fuori le carceri, perché, come dire, la libertà è comunque un percorso che bisogna sempre non solo difenderci per quella poca che abbiamo, ma anche ovviamente potenziarla. E dunque il punto, siamo appunto, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, e diamo inizio alla trasmissione. Dunque il problema, vabbè, purtroppo non vogliamo mai cominciare con un altro detenuto suicidatosi in cella, però ovviamente per notizia di cronaca dobbiamo darlo. È il 47esimo detenuto che si suicida nelle carceri italiane. E, insomma, era stato arrestato di recente, nemmeno un mese di carcere, era stato arrestato per furto di rame, tentato furto di rame, cioè il sospetto era quello, ovviamente non era stato condannato, è stato messo in carcere, poi agli arresti domiciliari perché appunto il reato era di poca cosa, poi riarrestato dopo alcuni giorni. Non ci dicono il perché, le notizie, forse perché ha trasgredito alle regole degli arresti domiciliari e quindi portato in carcere. È stato portato in uno dei carceri più brutti di questo paese, il carcere di Viterbo, il Mamma Gialla, e lì si è suicidato alcuni giorni fa, però la notizia si è avuta soltanto ieri. Insomma, quindi continua questo carcere a uccidere e a massacrare, non solo a uccidere e massacrare, continua a fare, a elargire sofferenze inutili e dannose, vabbè, diciamo, danno un quadro di degrado totale, di imbarbarimento di questa società, e ovviamente del suo particolare aspetto, il carcere, che, come abbiamo più volte detto, è un elemento centrale per capire appunto l'andazzo, l'andamento, il grado di tenuta di un sistema sociale di un paese e anche per i suoi eventuali sviluppi. Non lo diciamo solo noi, tanta gente, no? Per tutti ricordano la famosa frase del famoso Voltaire che diceva: per conoscere un paese non portatemi a vedere gli archi, i musei, le antichità, fatemi vedere le carceri di quel paese e vi saprò dire se quel paese è civile oppure no. E quindi, come vedete, tanti altri più illustri di noi hanno detto la stessa cosa, ed è così, perché è così. È così. Dunque, diciamo, oltre le morti in carcere c'è un'altra vergogna di cui non si capisce perché questo paese non riesce a liberarsi, ossia la vergogna della vergogna è il fatto che alcuni bambini e bambine vengono fatte nascere in carcere, cioè dentro una cella, e rimangono in cella fino a 3 anni. Che possono essere poi adesso con la nuova legge spostati fino a 6 anni, perché devono rimanere insieme alla propria madre. Questo è ovvio, un bambino, una bambina appena nata è giusto che rimanga con la propria madre, e siccome la madre rimane in cella, anche il nascituro o la nascitura rimane in cella. Questa è la grande prova di civiltà di questo paese. Tante sono state le proteste, sono da anni che si fa, tutti dicono che è una vergogna, ma questa vergogna rimane. Poi sono fatte delle leggi nel circa intorno all'anno 2000, ora non ricordo se era 2001 o 2002, ma forse proprio il 2000, ci fu una legge, mi pare che era la legge Finocchiaro, mi pare abbastanza certamente, che diceva appunto che potevano essere andate agli arresti domiciliari queste mamme con i propri bambini, visto che le bambine devono stare, bambini e bambine devono stare con la propria madre, se la madre è carcerata mandiamola almeno nella propria casa, che i bambini non vedano sbarre, divise, armi, insomma, che non sono proprio il massimo per la per la possibilità di crescere in maniera equilibrata. Poi questa legge non ha coperto parecchie donne, chiaramente sono uscite, non tantissime, ma però un piccolo particolare che richiede appunto un domicilio per le donne che richiedevano, le donne, le madri detenute che chiedevano una alternativa al carcere, e però molte situazioni non vengono ritenute adatte come domicilio, per esempio i campi rom non vengono ritenuti adatti, ma anche per esempio una casa occupata. E siccome coloro che stanno in carcere, uomini o donne che siano, in genere al 99,9% non appartengono ai ceti alti, ai grandi corruttori di Stato, ai grandi, l'avete visto quando anche una persona dopo tanta bagarre che dura da 20 anni viene condannata, una persona per esempio come Berlusconi, l'avete visto varcare la soglia di una matricola? Ovviamente no, ma è ovvio che non potrà mai avvenire. Il carcere è fatto per mantenere l'ordine esistente, ossia i potenti sempre gli stessi e i poveri sempre uguali, sempre gli stessi. Quindi è chiaro che mantenendo quell'ordine lì è ovvio che non può mettere dentro i potenti, per sua natura stessa, che ne dicano i chiacchieroni che dicono ah, la giustizia destra uguale per tutti e bisogna andare, no, non avverrà mai, perché è il sistema che prevede il mantenimento di questo sistema, che sappiamo tutti è fortemente disuguale e lo è sempre di più, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, gli sfruttati sempre più sfruttati, gli sfruttatori sempre più sfruttatori. Quindi è un sistema che sta diventando, si sta avvicinando paurosamente a uno sfruttamento di carattere schiavistico, e questo lo dicono addirittura l'Osservatorio Internazionale del Lavoro, che è un'istituzione dell'ONU, quindi è molto importante, l'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dice che in alcuni paesi, per esempio l'Italia, guarda un po', alcune lavorazioni, per esempio il facchinaggio, le pulizie eccetera, si stanno avvicinando a un rapporto schiavistico. Pensate che progressi che facciamo, e siamo nel 2013. Bene, ricordiamo a tutti che, ma così lo sanno tutti, che la schiavitù è stata abolita circa 400 anni fa. Vabbè, però poi queste appunto le cose scritte sui pezzi di carta valgono, finché qualcuno le fa avvalere, quando nessuno più con la forza li fa valere, quei pezzi di carta rimangono pezzi di carta. Diciamo, la vergogna quindi dei bambini in carcere, perché ne parliamo oggi? Perché tra qualche giorno, esattamente alla fine di questo mese più o meno, quindi alla fine dell'anno, verso la fine dell'anno, va in vigore l'ultima di queste modifiche legislative, che è appunto la legge 62 del 2011, due anni fa, che doveva permettere di far uscire tutti i bambini. Così hanno detto, adesso facciamo uscire tutti i bambini e le bambine dal carcere, perché è una vergogna, tutti, dal primo, non c'è stato un politico che avesse detto sì, è giusto che i bambini devono scontare il carcere insieme alla loro madre, così si imparano, così almeno avessero il coraggio di fare questa, siccome non hanno questo coraggio, però mantengono i bambini e le bambine in carcere, e quindi rimane. Ovviamente non cambierà assolutamente nulla, e i 40-45 bambini e bambine continuano a rimanere nelle carceri italiane. Poi si sono inventati tutta questa serie di per esempio l'ICAM, un altro grosso imbroglio e soprattutto un altro grosso affare, cioè hanno voluto costruire, l'ICAM sta per istituti di custodia a custodia attenuate per madri, cioè istituti a custodia vuol dire che sono carceri, quando c'è la parola custodia vuol dire che sono carceri in cui entrano soltanto le guardie o comunque quelli che entrano normalmente in carcere, educatori, direttori, cioè è un carcere nel suo regolamento interno. A custodia attenuata vuol dire che insomma la presenza delle guardie lì nelle celle dove stanno le madri e i bambini non è tanto visibile, ecco, è tutto qua la differenza, però è un carcere come un altro. E questa cosa che portava un bel traffico di soldi eccetera eccetera, la volevano far passare come per una grande, diciamo, prova di civiltà. In realtà cioè, un po' tutti gli hanno detto che è una vergogna, e difatti è un po' questo, un po' l'assenza di soldi, cioè ne sono soltanto due, uno quello di Milano è l'unico che funziona, l'altro è nel Veneto, vicino a Venezia, è in, a volte funziona a volte non so, è ancora in fase sperimentale. Poi la legge dice che possono essere utilizzate anche le case di famiglia protette, anche questo, quindi case di famiglia relativamente aperte, insomma questa era la legge che era stata fatta due anni fa, e erano stati dati due anni che appunto scadono tra qualche giorno, alla fine del dicembre del 2013, per verificare l'applicazione, come si dice, dicono in termini loro, l'implementazione, cioè la piena applicazione di questa legge. In realtà in carcere stanno ancora appunto questi circa 45 bambini e bambine con le loro madri, e la situazione non è cambiata niente, non è cambiata per niente. E insomma, e qui vediamo che dice: al 31/12/2012 erano 40 i piccini presenti. Questo è un articolo di Ristretti Orizzonti, che è un sito che si occupa dei problemi carcerari. Erano 40 i piccini presenti nei penitenziari italiani al seguito delle loro mamme. Tuttavia, benché i numeri del problema siano così esigui, sembra impossibile trovare soluzioni concretamente lontane dalla detenzione. E ciò nonostante che lo stesso Comitato dell'ONU per la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, un'altra violazione, lo Stato italiano viola tutte le convenzioni che riguardano i diritti umani, l'avete visto in Europa, prende in considerazione sanzioni a rotta di collo, ma anche a livello dell'ONU, perché c'è anche una convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, oltre che sui diritti dell'uomo in generale, no? Dell'uomo e della donna, cioè degli adulti, diciamo, c'è anche, e viola anche questo, perché ovviamente la convenzione dell'ONU non può dire che i bambini e le bambine devono nascere e crescere in un carcere, chiaramente dice di no, e quindi si prende le condanne anche di questo. Purtroppo sono condanne solo pecuniarie, altre non possono mettere in galera, l'ONU non ha questo potere nella Commissione Europea di mettere in galera i governanti, e quindi questi pagano coi soldi nostri, quindi non è che gliene importa niente. E quindi hanno fatto più volte il Comitato dell'ONU per il rispetto della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, più volte ha tirato le orecchie, ha fatto quindi sanzioni pesanti al Paese Italia, allo Stato italiano, quindi per conto suo al Presidente della Repubblica e al Governo. Napolitano c'era le saccocce piene di richiami e tirate le orecchie da parte di tutte le associazioni internazionali, quindi le istituzioni, non solo associazioni private, sono istituzioni queste vere e proprie, sia europee che mondiali, per quanto riguarda il rispetto dei diritti degli adulti e dell'infanzia. Bene, e dunque siamo ancora a K12, l'implementazione c'è stata, ma i numeri sono sempre quelli, addirittura pare che qui dice al 31/12/2012 erano 40, pare che siano pure cresciuti, ma probabilmente adesso sono 45, questo per nomi i dati che arriva. E dunque adesso quindi si sono messi al lavoro tutti quanti, vogliono rilanciare il piano di costruzione dell'ICAM, che è un imbroglio vero e proprio, perché sono delle carceri vere e proprie, carceri particolari per le detenute madri, oppure appunto il dibattito è pure puntare sulle case famiglia protetta, cioè le case famiglia è diverso dall'ICAM, perché mentre l'ICAM è un carcere vero e proprio, la differenza è che soltanto il regolamento interno è leggermente più smussato, cioè le detenute che i loro bambini non dovrebbero mai vedere, così dice, poi va a capire in spazio, non dovrebbero mai vedere persone in divisa, però poi alla fine il posto è quello, diciamo, ci stanno sempre intorno, ci stanno guardie armate, insomma è un vero e proprio carcere, mentre invece la casa famiglia, anche se protetta, È diverso, non è un carcere, non ha le sbarre alle finestre, dovrebbe avere solo personale civile all'interno e anche all'esterno, non ha le guardie armate intorno, perché appunto è una casa famiglia. E quindi potrebbe essere già un po' diverso, però non si capisce perché non si può invece innescare il meccanismo, mettere in crisi il meccanismo che non ha permesso di applicare la legge Finocchiaro a queste donne. Perché non analizziamo? Sono solo 45 casi le donne che stanno in carcere con i loro bambini o bambine. Allora, se si analizzassero i casi di queste 45 persone a livello italiano, si scoprirebbe perché non possono godere della legge Finocchiaro, ossia perché non possono andare presso un proprio domicilio in modo da poter fare agli arresti domiciliari questi 3 anni. Perché? O perché non c'hanno un domicilio? Le istituzioni provinciali, regionali o comunali, quelle comunali soprattutto, potrebbero trovare evidentemente una persona che non c'ha un domicilio, una persona disagiata, e allora il comune dovrebbe trovare un luogo, un appartamento perché questa persona viva, sia perché gli spetta in quanto disagiata, sia perché potrebbe quindi soffrire questa cosa. Non sono numeri che metterebbero in crisi i bilanci dei comuni, che già sono disastrati per conto loro, non li aggraverebbe dello 0,1 per mille, ma di niente chiaramente, no? Perché ogni comune avrebbe 2-3 di questi appartamenti da dare, quindi non è quindi o perché non hanno un domicilio e i comuni di residenza glielo possono fornire, perché non va in crisi nessuno per un appartamento. Secondo, oppure per esempio vivono in campi rom, e perché il campo rom non è ritenuto un domicilio? Questo è un problema di carattere antico, è proprio un blocco mentale che non si riesce a scalfire della barbarie dei funzionari del DAP, dei giudici di sorveglianza, dei direttori di carcere, che non riescono a pensare che immaginano il domicilio come qualcosa che ha le porte, no? Come il campo rom non ha queste benedette porte, che dice noi come facciamo a controllare? La Madonna, vabbè, insomma, appunto è l'imbecillità oltre che la grettezza di queste persone. Evidentemente c'è anche una logica ultra punitiva, no? Di non voler invece affrontare. Quindi, e questi sono, non c'è altra soluzione. Appunto, oppure le case di occupazione. Se una persona vive in una casa occupata, perché non considerare quello un domicilio? Ecco, quindi, come vedete, il problema sarebbe facilmente risolvibile. Intanto perché i numeri sono pochi, 45 donne, quindi non sono tantissime, madri che stanno detenute, madri che stanno in carcere con i loro bambini o bambine, quindi si vorrebbe facilmente risolvere. Sul piano economico sarebbe, perché costruire queste mega galattiche ICAM che costano un'ira di Dio e tra l'altro per quei soldi vorrebbero andare appunto per le attività risocializzanti nelle altre aree, che il taglio, come abbiamo sentito l'altra volta, il taglio delle lavorazioni interne ha ridotto molti detenuti e detenute che vivevano invece coi proventi della Mercedes, che sono quei 200 euro al mese, che però perlomeno ti compravi le sigarette e qualche altra cosa per sopperire alla sbobba dell'amministrazione, ecco. E quindi potrebbero qui questi soldi essere dirottati in maniera migliore. Invece si punta a queste farese, ma per una grettezza punitiva veramente, veramente spaventosa.
She lays asleep, she takes him in.
E allora 15:27 minuti primi, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Allora, adesso volevamo affrontare fuori dalla cronaca, che poi la cronaca del carcere noi la seguiamo perché è importante dare, seguendo la cronaca, cioè quello che succede in carcere e le voci che intorno al carcere girano, si può capire la tendenza che avrà questo elemento centrale, che abbiamo detto, della società italiana, ossia il carcere, la repressione, la penalità, tutto quell'insieme che ruota intorno a questo settore, diciamo, di come lo Stato, o per conto della società, così dice lui, punisce i trasgressori, coloro che trasgrediscono, perché appunto è un elemento centrale per capire dove va tutta la società. Però poi in realtà sono sempre le stesse, vedete, morti in carcere, leggi, quelle poche leggi a favore dei detenuti che non vengono applicate, diciamo violazione delle più elementari norme di rispetto della vita delle persone, anche recluse, e così via. Abbiamo, c'è poi, vabbè, ci sono tante cose, andrebbe, questo casomai l'affrontiamo la prossima settimana, il problema che se voi ascoltate la radio questi giorni, qualunque tipo di radio, no, è successo un fatto importante, no? La radio è comparso su tutti i giornali che Totorina, no? Tanto i nomi l'hanno fatti i giornali, avrebbe lanciato delle minacce nei confronti del magistrato che opera contro di lui. Va bene, e fino a qui il fatto, tutti a dire la loro, eccetera eccetera. Come hanno individuato queste minacce che avrebbe fatto Totorina nei confronti del magistrato? Hanno detto esplicitamente i giornali radio, i giornali, senza forse nessun problema. Hanno intercettato le chiacchierate che nel cortile dell'aria questo detenuto, Totorina, faceva con un altro detenuto. Oppure hanno quelle all'aria, oppure quelle che faceva in cella, cioè le chiacchiere che fa. Ora, nessuno si è posto il problema di dire: ma è legale tutto ciò? Punto di domanda. Ora, le leggi italiane, le leggi in generale che sovrintendono, diciamo, la possibilità di ogni Stato a privare della libertà i cittadini che trasgrediscono delle leggi, questo è il meccanismo penale che esiste più o meno in tutti gli Stati, anzi in tutti, fino a, non ce n'è nessuno di quelli esistenti a nostro così a quanto ci risulta che non applichino questo meccanismo, chi più in maniera più o meno dura, ma tutti gli stati di qualunque, democratici, autoritari, presidenziali, parlamentari, eccetera eccetera, tutti gli stati, insomma, nei confronti di chi non rispetta le leggi, i cittadini non rispettano le leggi, applicano delle sanzioni penali, quindi carcere, punizioni fino alla pena di morte, eccetera eccetera. Comunque il carcere è diffuso ovunque, più o meno, con regimi più o meno duri, ma più o meno dappertutto uguale. E però le leggi ovunque, comunque qui in Europa è chiarissimo, perché le abbiamo lette più o meno tutti gli ordinamenti penitenziari, dice che appunto lo Stato si arroga il diritto di togliere la libertà a coloro che violano le leggi. Questa è la punizione principale che viene data: tu violi la legge e ti tolgo la libertà. E qui scattano due meccanismi: uno, la proporzionalità tra e la punizione e il reato, e lo affronteremo tra un po' perché è fondamentale. Due è che oltre questa libertà io non posso farti nient'altro. Questo lo afferma la stessa legge dello Stato che giustifica invece la punizione principale, ossia togliere la libertà. Ossia, la legge dice, la legge, ma anche i principi costituzionali, quindi ogni costituzione dice che lo Stato ha il diritto di punire coloro che trasgrediscono la legge, come togliendo loro la libertà. Ma nessun'altra sanzione è prevista, per esempio non può fare maltrattamenti, violazioni della personalità, pressioni psicologiche, torture, maltrattamenti, vessazioni, eccetera eccetera. Non può mettere una costrizione maggiore di quella di aver tolto la libertà, cioè io ti tolgo la libertà, ti butto in una cella e non posso fare nient'altro, non potrei fare nient'altro, non posso violare nessun'altra tua particolarità. Questo dice. Poi sappiamo, invece, vabbè, a parte i maltrattamenti, ma quelli comunque li vengono fatti, però perlomeno sono illegali. Se tu dimostri che una guardia, un poliziotto ti ha pestato, come poi è successo, in qualche modo la magistratura dovrebbe operare, comunque, insomma, perlomeno viene ritenuto da tutti come un fatto che non va bene, non doveva farlo quella e quindi poi che poi puniscano meno, questi maltrattamenti ci stanno, i pestaggi continuano a essere in tutti i carceri, però nessuno dice è giusto che ci siano i pestaggi, dicono non ci dovrebbero essere, qualcuno dice che c'è la mela marcia, qualcuno dice ma no, è una fantasia del detenuto, non è vero che quello si è menato da solo e poi ha denunciato la guardia, se la cavano così, però nessuno dice che è giusto che le guardie menino ai detenuti, li picchino, li maltrattino, li pestino come lui, è ovvio, no? Invece il fatto di dire il fatto che alcuni detenuti vengano intercettati nella loro conversazione intima, che può essere quella con i familiari, a meno che il colloquio per ordine del magistrato non sia sottoposto a controllo auditivo, in quel caso è esplicito, c'è scritto, te lo dicono prima, guarda che il tuo colloquio col familiare viene ascoltato da un funzionario, no? Lo sai, eccetera. Ma la chiacchierata che tu fai in l'area con un altro detenuto, quella lì fa parte del privato, la chiacchierata che fai in cella fa parte del privato. Ora, siccome da sempre invece funziona ed è venuto pure fuori uno scandalo, ne parleremo oggi, non ci sarà tempo, ne parleremo a lungo la prossima volta, tra il SISDE e il DAP. Il SISDE è il servizio segreto italiano della difesa, il servizio segreto civile, mentre il SISDE è quello militare, no? Ecco, il SISDE è quello segreto, cioè i servizi segreti praticamente, quelli gli 007 per dirla in senso fantasioso, e il DAP, che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ossia è quel ramo del Ministero della Giustizia che sovrintende tutte le carceri. Tra questi due, che non dovrebbero avere alcun rapporto tra di loro, pare che invece sia, c'è cioè, tutta una vecchia polemica, una vecchia inchiesta anche, no? Pare che invece abbiano cincischiato talmente tranquillamente tra di loro, nel senso che il servizio segreto chiedeva al DAP di infiltrare i suoi uomini che si vestivano ad esempio da guardia o addirittura da detenuti, entravano nelle celle e ascoltavano le conversazioni degli altri, oppure peggio ancora mettevano delle microspie laddove non potevano mettere, per ascoltare, che ne so, a cena le chiacchiere tra un detenuto e l'altro, all'aria le chiacchiere tra un detenuto e l'altro. Questa cosa non si può fare, addirittura c'è tutta in corso un'inchiesta, uno scandalo, però poi non approderà niente, qualcuno ha scritto pure i libri, articoli di giornali, l'Espresso, eccetera eccetera. Un rapporto indegno tra, cioè, non solo tu una persona la privata della libertà e la tieni in una cella, ma addirittura gli togli anche quel minimo di sua privacy, del pensiero, il suo pensare, lasciamo stare se il pensiero può essere rispettoso della legge o no, non è questo, tu gli hai già tolto la libertà, che è il massimo che puoi togliere a una persona, e l'hai sbuttata in una cella, dopodiché basta, di più non puoi fare, intanto perché non te l'autorizza nessuna legge, e poi perché è anche si va anche diventa oltre la tortura se tu togli ogni spazio psichico e fisico di micro libertà, cioè libertà di movimento, libertà di pensiero, libertà di parola al detenuto, allora non diventa più detenzione, diventa arbitrio totale, diventa appunto sottoposizione in schiavitù totale. Eppure invece tutti i giornali parlando di questo fatto, mi ho sentito dire, ed era penoso vedere come questi giornalisti e queste giornaliste, con una miseria intellettuale veramente da buzzurri dell'ultimo, che ne so, persone totalmente ignoranti, analfabete di tutto, che non sanno, che non hanno mai dato uno sguardo alla Costituzione, che non sanno che cos'è la legislazione, che non sanno cos'è uno Stato, nemmeno che cos'è uno Stato moderno, che cosa può fare e che cosa non può fare. Tranquillamente hanno detto, il detenuto Torreina, mentre parlava al passeggio con un altro detenuto, è stata intercettata questa comunicazione, e lui gli diceva a quel magistrato gliela faremo pagare o qualcosa del genere, ma non ha importanza quello che ha detto e ha fatto. Questa cosa non solo non si può fare, è la più vergognosa e schifosa violazione fatta nei confronti della Costituzione, non solo nei confronti di quel personaggio, di quell'essere umano. Ora, nessuno lo dice, perché poi la gente, se dice questa cosa, ha paura, ah, ma allora tu sei a favore della mafia, ma se c'è una Costituzione, una legge, questa vale sia per una persona che si chiama A, sia una persona che si chiama Z, in mezzo ci stanno tutti. In carcere ci sta chi ruba, loro no, ci mettono chi ruba, chi fa le rapine e chi fa tutti i reati, fino a quello che fa i reati della malavita organizzata, e che c'entra, e ovviamente il rispetto per ciascuna di queste persone dovrebbe essere esteso. Non ci possono essere persone per i quali o per le quali non si può applicare nessun diritto, cioè i quali vengono tolti tutti i diritti, anche quello di poter chiacchierare tranquillamente senza essere spiato da una persona. Questa è la cosa più vergognosa, è proprio l'imbarbarimento. Credo che nemmeno i regimi nazisti, fascisti erano arrivati a un degrado così schifoso, abietto, ma non solo degli organi, appunto il SISDE, che si permette di fare, entra nelle carceri come fosse casa sua, senza nessun rispetto. Quindi sono funzionari di uno Stato pagati con i soldi pubblici, devono dire: ma tu vai a fare il 007 da qualche altra parte. E invece no, ossequiosi, cioè ognuno è ossequioso al più potente. Quindi una miseria totale, una vergogna, e un Presidente della Repubblica che avalla tutto ciò facendo finta di non vedere, non sentire, e un Parlamento, vabbè, il Parlamento ormai è ridotto a quello che è ridotto. Ma nessun giornalista nemmeno ha avuto il coraggio di dire, perché aveva paura che se diceva una cosa del genere qualcuno gli avrebbe potuto dire: ma allora tu difendi i mafiosi. Non è, ma poteva essere il personaggio Pinco Pallino che parlava con un altro detenuto al passeggio, quella conversazione è stata intercettata. Non solo una cosa che non si può fare, quindi c'è una illegalità e bisogna capire, illegalità per illegalità, chi l'ha fatta deve essere sanzionato, anche questo sotto una legge, anche lui dovrà finire in galera, quello che ha intercettato e chi l'ha autorizzato. Ma poi è una cosa vergognosa, perché l'hanno fatto organi dello Stato, non l'ha fatto un privato cittadino, per cui se ne assume la responsabilità, gli organi dello Stato che violano loro stessi le leggi, è una cosa penosa. Comunque, veniamo al discorso di fondo, questo ne parleremo a fondo, perché vabbè, la miseria della stampa, dei media italiani, ne parla soltanto il Manifesto di questo scandalo dell'intercettazione, non rispetto nemmeno della privacy, di questo rapporto tra SISDE e DAP, che è una cosa vergognosa. Insomma, praticamente in Italia se va in carcere va in mano dei servizi segreti, non va in mano a delle strutture pubbliche rispettose della legge, per la quale tu sei stato messo in galera, ma poi hai anche dei diritti, tu hai dei doveri, quindi sei messo in carcere, e però hai anche dei residui diritti, per esempio ti devono dare da mangiare, ti devono dare un letto, quindi sono tutti l'acqua, la doccia per lavarti, tra cui, tra tutti questi diritti c'è anche quella alla privacy. Dopo che ti hanno tolto la libertà, io posso parlare di quello che voglio col mio amico senza essere intercettato. No, ma no, questa cosa pare che non passa per la più pallida, e nessuno si scandalizza per questo. Vabbè, evidentemente sono loro, tutti i giornali sono mafiosi, i giornalisti sono tutti mafiosi e le giornaliste sono tutti mafiosi, e mafiosi veri, perché il fatto che mafioso, che vuol dire essere acconsenziente ad un potere talmente forte che non si riesce a criticare, e la mafia è questa, da dove opera. Ma la mafia, anche se tu fai lo stesso il metodo mafioso contro i mafiosi, sei mafioso altrettanto. Comunque, questo è un problema. L'altro problema però che volevamo affrontare seriamente è il problema della repressione, che si scatena sempre di più nei confronti di coloro che esercitano un conflitto sociale, ma anche nei coloro che diciamo individualmente, per sopravvivere, cercano di appunto arrangiarsi. Allora, i movimenti più attivi attualmente in questo paese, no? Per esempio i movimenti di lotta per la casa, che cercano di dare la casa a chi non ce l'ha, un tetto a chi non ce l'ha, attraverso le occupazioni, le rivendicazioni di edilizia pubblica, cioè una serie di lotte molto vaste, perché il problema della casa in Italia è sempre stato terribile, lo sappiamo, penso che coloro che ci ascoltano lo sanno. Il meccanismo, diciamo, proprietario del mattone, quindi degli appartamenti, è in mano a una mafia, veramente la mafia del mattone, famosa in tutto il mondo, e l'Italia è ai primi posti nella mafia del mattone, tra i primi posti, ed è in mano dei palazzinari, che sono la peggior specie della mafia. Basta vedere che gli affitti, per esempio in una città come Roma, sono tra i più alti di tutta Europa, cioè più alti per esempio di paesi come, di città come Berlino, Parigi, tra i più alti d'Europa, è così, evviva loro. E nessuno, ovviamente i poteri pubblici assecondano questa mafia dei palazzinari, perché evidentemente hanno del loro interesse. Questo movimento, quindi lotta per la casa, è tra i più importanti, vasti, numerosi, di massa, insieme ad altri movimenti, per esempio il movimento di lotta no TAV, i movimenti dei lavoratori laddove ci sono lotte nel mondo del lavoro, per esempio i lavoratori della logistica, questi movimenti lamentano che c'è un inasprimento della repressione nei confronti di chi fa conflitto sociale per rivendicare i propri diritti, anche qui, no? Appunto, chi non c'ha casa rivendica un diritto alla casa, chi viene super sfruttato rivendica un sistema di essere perlomeno sfruttato secondo le regole, cioè secondo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che non viene applicato, oppure quelli come Notav pretendono di non avere un mostro sotto nella propria terra, quelli che lottano contro gli inceneritori di non avere un mostro inquinante sul proprio territorio. Ecco, queste lotte qui vengono pesantemente e violentemente represse, appunto, con la violenza di Stato, e quindi sono posti questa preoccupazione. Che cosa fare per fermare questa deriva repressiva che c'è? Dall'altra parte anche il diciamo il reato sociale, così, cioè il furto, l'appropriazione, quelle cose che servono ai settori malandati della società di sopravvivere, no? Il furto contro il patrimonio, i piccoli furti contro il patrimonio, secondo i dati di statistici, stanno aumentando di molto in questo periodo, e ciò è comprensibilissimo, no? Diminuiscono i redditi, i proventi, i salari, la disoccupazione aumenta, cioè la possibilità di sopravvivenza delle masse popolari diventa sempre più problematica, e ciascuno, siccome deve cercare di mangiare comunque sia, usa anche meccanismi extralegali. In tutto questo la repressione sta sviluppando in maniera pesante, il numero dei carcerati, ma non solo, ma delle denunce che ci stanno sono talmente tante. Allora, il problema qual è? Allora, come è scattato questo, come avviene il meccanismo, per capire, prima per cerchiamo di capire come avviene il meccanismo che di fronte a un periodo come questo di grossa conflittualità sociale, non è ancora molto grossa, comunque di grosso, diciamo, disagio sociale che esprime grosse conflittualità, e anche quelle sociali, quindi conflitti organizzati, collettivi, ma anche attività individuali volte a reperire reddito laddove non c'è, quindi attraverso la riappropriazione, il furto, eccetera, per come fa ad aumentare la repressione? Che meccanismi usa? Ecco, che meccanismi usa la repressione? Un meccanismo fondamentale, che è quello della rottura dell'equiparazione tra reato e pena. Cioè, il problema della corrispondenza, della proporzionalità, il principio giuridico della proporzionalità tra reato o tra violazione e condanna, quindi tra reato e pena, è un principio fondamentale al quale sono ispirati più o meno tutti i diritti moderni, tutti i diritti che vigono nei paesi cosiddetti democratici e moderni, ossia il fatto che quanto più è grave un reato, tanto più deve essere proporzionalmente pesante la pena, quanto più invece un reato è minore, tanto inferiore deve essere la condanna, la pena. Questo è il meccanismo. Questo è un principio molto vecchio, un principio che ha fatto da perno alle grandi rivoluzioni del Settecento e dell'Ottocento, le cosiddette rivoluzioni borghesi, che hanno rotto lo schema degli stati feudali, delle realtà feudali, laddove invece c'era totalmente l'arbitrarietà tra la violazione e la condanna. Dipendeva molto da chi eri. Se un plebeo rubava una mela, gli tagliavano una mano, quindi non c'era la proporzione. Se invece un principetto, un rampollo di una famiglia nobile, però un po' così dissoluta, faceva una cosa violenta, che so, violentava una ragazza, una contadina, eccetera, gli davano un buffetto, dicevano vabbè, non lo fare più e andiamo avanti. Quindi non c'era assolutamente proporzionalità tra la violazione, il reato fatto e la condanna. Dipendeva molto da quello che era. Allora, le rivoluzioni borghesi ovviamente hanno trascinato, e giustamente, tutte le masse, anche le masse popolari, a cacciare via, a distruggere questi regimi feudali per imporre almeno il diritto. Come no, la legge uguale per tutti vuol dire questo, non che è uguale per tutti, perché non lo è, perché sempre chi ha più soldi si può comprare l'avvocato più forte, quindi comunque non è uguale a quello invece più all'avvocato d'ufficio, ma questo lo sanno pure. Però formalmente, nel senso che se tu rubi una mela ed è un reato piccolo, avrai una pena piccola, sia se sei figlio del presidente, sia se sei l'ultimo poveraccio. Questo dovrebbe essere il principio. Questo principio ha informato tutti i diritti, se voi leggete, se avete tempo, cioè è fondamentale questa cosa. Questa cosa però, pure in questi stessi stati, è saltata completamente. Perché è saltata? Perché in realtà si sono resi conto che il diritto, ossia l'insieme, il corpo delle leggi, soprattutto quelle penali, ma anche quelle amministrative, però prevalentemente quelle penali, cioè il codice penale, ha un obiettivo fondamentale, quello di mantenere l'assetto proprietario esistente. Ossia, le società borghesi, no, dopo aver cacciato via i sistemi feudali, si sono riorganizzate con un sistema in cui c'erano non solo sono rimasti i ricchi e i poveri come c'erano prima, no? Questa differenza. Cioè, c'è stata però una maggior mobilità, una possibilità, quindi qualcuno tramite, no, soprattutto nei periodi di grossi scombussolamenti, guerre, dopoguerre, eccetera, di mobilità tra un settore di classe e un altro, ricchi che diventavano poveri, poveri diventavano ricchi, quindi c'è una maggior mobilità. Ma non solo, ma c'era anche comunque la possibilità che il meccanismo del diritto funzionasse più o meno per tutti, al di là del fatto che poi se uno si poteva permettere l'avvocato maggiore, più bravo, più bravissimo, sicuramente andava assolto, e quell'altro no, però questo non violava il principio. Poi dice l'avvocato, tu prendi quello, formalmente sei libero di prendere quello che vuole, e chiaramente era una libertà che ovviamente a noi non ci abbiamo visto che era del tutto insufficiente, perché era ridicola, bisogna andare oltre perché appunto poi c'è la non libertà economica, no? Siamo tutti uguali di fronte alla legge, però economicamente non siamo tutti uguali, e quindi non siamo manco uguali di fronte alla legge, anche perché è ovvio che un ricco difficilmente entra in carcere, mentre invece un povero c'entra più facilmente. Però formalmente non cambiava, cioè la legge era quella, non cambiava. Il problema è che invece si sono resi conto che appunto per mantenere l'ordine esistente e un codice penale ha quello come principio fondamentale, non solo e non tanto, come ci raccontano, mantenere la coesione sociale, ma soprattutto mantenere l'ordine proprietario esistente, cioè che i ricchi continuano a rimanere ricchi e i poveri continuano a rimanere poveri, e quindi sfruttati, perché costretti a vendere la forza lavoro a prezzi più bassi e così via. E però questa cosa funzionava se appunto se mantenendo la proporzionalità tra reato e pena, se questo ordine proprietario veniva mantenuto, la cosa poteva andare avanti. Si sono resi conto però subito, già a metà dell'Ottocento, già quando appena fatte le rivoluzioni borghesi, appena si sono consolidate, che in realtà, siccome nonostante i passi avanti fatti dai regimi feudali a quelli borghesi, chiaramente però le masse popolari, le masse proletarie non stavano meglio, anzi stavano molto male, no? Lavoravano 13 ore al giorno negli opifici, nelle fabbriche, quindi i braccianti lavoravano da mani a sera, eccetera eccetera. Si sono subito rivoltati, allora hanno capito che in realtà il problema non è tanto di mantenere rigidamente la proporzionalità tra il reato e la pena, quindi non è tanto importante come recita un principio anglosassone del diritto, in cui dici: non mi interessa chi sei, ma mi interessa quello che fai. Cioè la legge non ti punisce in base a quello che sei, quindi non valgono le razze, le religioni, non valgono se tu sei cittadino oppure straniero, non vale il fatto se tu sei ricco o povero, non vale il fatto se tu sei proprietario oppure no, ma vale quello che tu hai fatto. Se tu hai rubato una mela, vale appunto per l'utero. Questo è il principio che, ma questo diritto anglosassone l'ha scritto in grande come principio su tutti, no, diciamo, i manuali di diritto. Gli altri paesi pure l'hanno, pure qui in Italia la Costituzione dice, no, la legge è uguale per tutti, a prescindere da religione, sesso, etnia, cioè non ha importanza, ma non è vero. Però poi non ha funzionato, diciamo, potremmo dire che si è creato un grosso spread, come si usa dire, no? Un differenziale enorme tra ciò che veniva scritto e ciò che veniva fatto. Cioè l'individuazione delle classi pericolose è stato un elemento che ha fatto saltare questo meccanismo, nel senso che la proporzionalità è saltata, perché vabbè, se tu rubi una mela in situazioni di tranquillità io posso applicare la proporzionalità tra io magistrato, no, per conto dell'ordine costituito, posso applicare la proporzionalità tra reato e pena, quindi è un reato piccolo rubare una mela, quindi la condanna è minima. Se però a rubare una mela è uno, sono due, sono tre, posso continuare a praticare questa proporzionalità. Se sono un milione diventa un fatto politico, quella non è più un'azione di un singolo per appropriarsi una mela, ma quello diventa un fatto politico volto a snaturare, a mettere in discussione l'ordine proprietario esistente, e dunque io non posso applicare la sanzione lieve, altrimenti non freno il fenomeno, non rallento quel fenomeno di massa, perché se io vedo che una volta sono uno a rubare una mela, poi sono 10, poi sono 100, poi sono 1000, poi sono 1 milione, io ho potere costituito, violare, fregandomene delle leggi, del diritto, della Costituzione, di tutto quanto, devo frenare quel processo, altrimenti questo movimento di massa, organizzato o meno che sia, mette in discussione l'ordine esistente. Se è organizzato, lo mette in discussione ancora più fortemente, in maniera più pericolosa per l'ordine proprietario esistente, e quindi devo colpire ancora più duramente. Questo è il meccanismo che ha fatto saltare il criterio di proporzionalità tra reato e pena, e questa cosa è diventato un terreno di grossa discussione in tutti gli ambiti giuridici. Ora, senza entrare in merito, poi io non sono un giurista, quindi per carità, però per esempio alcuni giuristi ne hanno fatto trattati, perché dicono che è saltata completamente, e questo si vede in maniera eclatante, per esempio in maniera empirica, basta vedere appunto a parità di per i casi cosiddetti dei reati singoli, no? Quelli fatti dall'individuo, da un piccolo gruppo di individui per appropriarsi, per esempio il furto, lo stesso tipo di furto, come veniva punito, mettiamo 10 anni fa, 15 anni fa, e come viene punito oggi, si vedono, basta confrontare le sentenze, si vede un incremento, perché ovviamente il codice dice da un minimo a un massimo, no? E quindi chiaramente il giudice ha una sua arbitrarietà per poter, no, dare il minimo e il massimo. Ebbene, lo stesso tipo di reato fatto nelle stesse condizioni, nel corso degli anni viene incrementata la pena, quindi salta quella proporzionalità. Non solo, ma come viene messa in discussione quella proporzionalità, ma viene messa in discussione secondo un certo principio, nel senso che sì, a quel punto il magistrato vuol sapere chi sei, cosa che non potrebbe fare perché la legge gli impedisce di sapere, perché dice non mi interessa, la Costituzione lo dice, no, la legge è uguale per tutti e non ha importanza né il sesso, né la religione, né l'appartenenza etnica, nelle classi sociali, eccetera, eccetera. Invece vuol saperlo, perché se tu sei una classe sociale subalterna, povera, che attraverso queste violazioni di leggi vuole salire la scala sociale, quindi mette in discussione l'ordine proprietario esistente, è chiaro che il magistrato, che è uno strumento del potere esistente, dovendo mantenere l'ordine esistente, è chiaro che colpisce col massimo di durezza questi fenomeni che dal basso vengono per cambiare l'ordine esistente. Non lo potrebbe fare, dite voi, i giuristi non dicono non lo potrebbe fare, però lo fa perché è funzionale, intanto perché lui singolarmente appartiene, ma non tanto per questo, perché no, ma perché appunto loro si rende conto che deve mantenere a qualunque costo l'ordine esistente, e quindi ha forzato questa proporzionalità che è completamente saltana. Per esempio, tempo fa, all'inizio di quest'anno, a febbraio, c'era un bell'articolo sempre sul Manifesto di un famoso giurista, Antonio Bevere, che diceva appunto che riscontrava l'abbandono totale ormai del criterio di proporzionalità. Diceva proprio queste parole: all'origine della sovrabbondante presenza nelle carceri italiane non vi è solo la ristrettezza dei locali, perché no, anzi erano gli stessi e anche meno qualche tempo fa, ma la scarsa attenzione per il principio della proporzionalità della pena rispetto al reato. Queste sue parole, però, in questo articolo, è un articolo comparso il 5 febbraio del 2013 sul Manifesto, a firma di Antonio Bevore, che è un importante. Quindi, ma lo vediamo ancora più in maniera eclatante sul fatto dell'ergastolo. Voi sapete che è stato introdotto da qualche tempo l'ergastolo ostativo, in piena violazione della Costituzione, dei principi del diritto, dell'ONU, delle convenzioni europee, di tutto, ma l'Italia pare che se ne freghi ormai di queste cose, perché l'ergastolo ostativo non potrebbe esistere, perché mentre l'ergastolo cosiddetto normale, pur essendo, diciamo, illegale, illegittimo rispetto alle convenzioni che l'Italia pure ha firmato, però loro dicono, però comunque anche l'ergastolo dopo 26 anni, se ti comporti bene, viene esaminato dalla magistratura di sorveglianza, puoi anche uscire in misura alternativa e poi finire la pena. Quindi ti dicono c'è la possibilità, se, diciamo, se ti comporti bene, di uscire. Quello stativo no, quindi sarebbe la violazione, ma a parte le violazioni, per qual è il problema dell'ergastolo ostativo? A chi viene dato l'ergastolo ostativo? O il 41 bis, a chi viene? Non viene dato in base al reato, perché se voi vedete, analizzate esempi i reati, no? Uno che sta al 41 bis, ha fatto un omicidio, così come quello che ha preso 30 anni, così quello che ha preso 25 anni, così quello che ha preso 20 anni, a volte per un omicidio si pigliano 15 anni, 16, 18, 20, 22, 30, l'ergastolo fino all'ergastolo col 41 bis. Allora, perché questa varietà? Da che cosa dipende? Non tanto dalla gravità del reato fatto, anche perché l'omicidio è quello, vabbè, comunque sia, ma anche a parità di gravità fatta con particolare efferatezza, come dicono, ma dipende da chi sei tu. E per il 41 bis la cosa è eclatante, ma anche per l'ergastolo ostativo. Qual è la possibilità di uscire dal 41 bis o a uscire fuori dall'ergastolo ostativo, che ti fa morire, che significa pena di morte in carcere? Perché l'ergastolo ostativo è questo: tu uscirai soltanto con la tomba, quindi significa una pena di morte, differire nel tempo, ma una vera e propria pena di morte. C'è la possibilità di uscire se tu cambi barricata, cambi tessera, cioè avevi la tessera di appartenere, che ne so, a una criminalità organizzata, attraverso la collaborazione, quindi la delazione, puoi uscire da questo status. Quindi dipende molto da chi sei, da che tessera hai in tasca. Tessera intesa non tessera di partito, ma tessera di appartenenza. Se tu appartieni alla malavita organizzata, io ti do questo tipo di pena. E non mi interessa quello che hai fatto, mi interessa chi sei. Come vedete, siamo tornati al sistema che pure le rivoluzioni progressiste, borghesi, eccetera, del Settecento avevano abolito. Quindi siamo tornati al sistema feudale. Ed è questa, è chiara ed esplicita. E questo elemento viene incrementato da un altro fattore, perché se questo è l'obiettivo dei magistrati, quello di mantenere l'ordine esistente, l'ordine proprietario esistente, quindi che non significa che tu, per un colpo di fortuna o facendo l'ira di Dio, tu, diciamo, appartenente alla classe, non puoi, uno su 100.000, chiaramente non puoi passare alle classi alte, quindi c'è una certa umidità, purché però sia mantenuto l'ordine. Lo puoi fare con i criteri permessi, vincendo il totocalcio, o con le ruberie se non te ne fai accorgere, o con le corruzioni, con gli impicci, come ti pare, però quindi puoi farlo, purché però il mantenimento dell'ordine esistente significa che questo gruppo di persone proprietarie non solo dei mezzi di consumo, macchine, ville, motoscafi, eccetera, ma dei mezzi di produzione, cioè delle fabbriche, delle cose, possono pienamente disporne. Quindi la posso chiudere, la posso spostare in Giamaica, o la posso mandare licenziando 10.000 persone, cioè posso fare esattamente quello che voglio nel momento che sono proprietario di questo patrimonio. Ecco, questo meccanismo va mantenuto, ma nel mantenere questo meccanismo non solo si colpiscono quando un fenomeno diventa di massa, come diciamo il furto di 1, 2, 10, 100 persone è un fatto che si può colpire come se fosse un furto singolo, se diventano 1 milione il fatto diventa una pressione politica volta a mettere in discussione l'ordine proprietario esistente, e quindi lo colpisci con maggior fregandotene, tu magistrato te ne freghi a quel punto dei principi del diritto e del diritto e della legge scritta. Ma non solo, ma addirittura sviluppi una capacità previsionale, prognostica la dicono, cioè fai una prognosi sulla società. Tu dici: oggi succede poche cose, però ci sono dei piccoli movimenti che potranno, stante la situazione, per esempio oggi di crisi, di difficoltà economica che si aggraverà sempre più, perché loro sanno come stanno le cose, sanno che la situazione si aggraverà, basta vedere i tassi di disoccupazione, la povertà delle persone, lo dicono pure i commercianti, si lamentano perché la gente non compra più, insomma, poiché il malessere proseguirà e questi movimenti di lotta cresceranno, probabilmente cresceranno, quindi fanno una prognosi come il medico sul malato, questa malattia che hanno